come vi hanno già anticipato, il movimento si chiama Extinction Rebellion, ovvero ribellione all'estinzione, estinzione che non solo deve essere quella di noi esseri umani, in realtà tutte le specie sono a rischio, come vedremo tra poco. E l'estinzione sì, è una parola forte, ma siamo convinti, non noi, ma la scienza stessa è convinta che sia una parola quanto mai attuale e concreta. E cos'è che ci preoccupa e che dovrebbe, secondo noi, preoccupare tutti? Il problema è che ci sono dei meccanismi mostrati e ben spiegati dalla scienza per cui gli effetti di quello che noi stiamo causando al clima e in generale all'ambiente non sono prevedibili e non hanno comportamenti comunemente prevedibili. Ci sono degli effetti appunto cosiddetti di feedback positivo, quindi delle retroazioni che tendono a far accelerare la gravità dei problemi. E poi appunto, dicevo, estinzione in realtà è già in atto, siamo già dentro la sesta estinzione di massa, è già riconosciuta, le specie stanno scomparendo a velocità mostruose mai viste dall'uomo, perlomeno. E poi siamo, come diceva nell'introduzione, probabilmente la specie più affamata di risorse e le stiamo consumando e finendo molto più velocemente di quello che la Terra è in grado di rinnovare. E come vi dicevo, giusto per dare un'idea di quelli che sono gli effetti difficili da prevedere, questo rappresenta l'andamento della superficie dei ghiacci dell'Artico, quindi al Polo Nord, e con delle previsioni per gli anni futuri. Le bande colorate sono diversi scenari fatti da diversi modelli scientifici. La linea nera è quella che in effetti è stato misurato e, come potete vedere, l'andamento della linea nera è verso uno scenario che, cioè, è peggio dello scenario più, diciamo così, pessimistico. Qui c'è una serie storica delle temperature mostrate con una scala di colore che parte da fine 800, come potete vedere, fino al 1950-60, una situazione abbastanza stabile. Il bianco rappresenta lo zero, cioè la differenza, nessuna differenza rispetto all'epoca preindustriale. Qua siamo nel 1960, come vedete, inizia a colorarsi sempre più velocemente di rosso. Il rosso significa fino a 2 gradi in più centigradi di temperatura media rispetto appunto all'epoca preindustriale. Quello che dicevo prima appunto non è una cosa lineare, ma tende ad accelerare e sta accelerando sempre di più. Non, la temperatura è solo un indicatore della gravità del problema. In realtà stiamo perdendo molto velocemente, si parla di 200 specie al giorno estinte, la biodiversità. Tante estinzioni le conosciamo perché sono famose, sono animali che creano anche una certa empatia, ma ci sono anche magari, diminuzioni, estinzioni che si vedono meno, per esempio gli insetti volanti, però in realtà se uno ci pensa, qualche decennio fa andare in macchina significava avere quasi sempre il parabrezza sporco dopo pochi chilometri, oggi in realtà è un effetto che non si nota più. Perché? Perché gli insetti volanti, anche da ricerche fatte in parchi naturali in Europa e in Germania, stanno patendo particolarmente, più di altre specie forse, così, l'effetto dell'uomo su quella che è l'estinzione appunto. E chiaramente gli insetti sono importantissimi, soprattutto quelli volanti e quelli che contribuiscono all'impollinazione, perché senza di essa si rompe una catena, quella catena che ci porta il cibo nelle nostre tavole fondamentalmente. E poi il terzo punto, se vi ricordate, dicevo lo sfruttamento delle risorse, in particolare del suolo. È stato definito un indice del sovrasfruttamento, e in particolare è stato definito quello che viene chiamato il giorno del sovrasfruttamento, appunto l'Earth Overshoot Day, ovvero quel giorno nell'anno in cui simbolicamente, ma in realtà matematicamente, abbiamo esaurito tutte le risorse che in un anno la Terra sarebbe in grado di rinnovarci. Chiaramente, se li finissimo al 31 dicembre, come accadeva nel 1970, andrebbe bene, vuol dire che saremmo dei bravi gestori di quello che la Terra è in grado di darci. In realtà, come potete vedere, dal 70 a oggi, con trend sempre crescente, il giorno del sovrasfruttamento è arrivato sempre prima. E quest'anno era, scusa ancora un secondo, quest'anno era proprio ad agosto, quindi vuol dire parecchi mesi prima di quello che dovrebbe essere. Questo significa che, facendo il conto inverso, è come se usassimo in media in tutto il mondo 1,75, quindi quasi due pianeti, quando ne dovremmo usare uno. E giusto per far notare che non è che lo facciamo in modo tutti uguali nel mondo, ci sono paesi che, per fortuna, tra virgolette, che hanno meno fame di noi, ma in realtà ne hanno di più, non arrivano a consumarne uno. Noi in realtà non ci difendiamo affatto bene, perché ne consumiamo quasi tre, e poi ovviamente ci sono paesi che consumano molto di più. E in più, con il suolo non ci comportiamo altrettanto bene, cioè come con gli animali, perdiamo ettari di foresta a un ritmo vertiginoso, si parla di tutto il mondo 50 campi da calcio ogni minuto che passa. E poi sappiamo tutti, perché è notizia così allarmante di quest'anno, ma è un problema che c'è da tempo, la deforestazione, in particolare dell'Amazzonia, ma in realtà tutto il mondo patisce questa fame di suolo, quindi, che porta a deforestare per tipicamente coltivazioni, per bisogni di sfruttamento economico. E poi inquinamento, e qui possiamo arrivare proprio un occhio più sul locale, perché Torino è particolarmente così rinomata per un'aria poco salubre, e vanta anche questo primato di città più inquinata d'Europa per quanto riguarda il biossido di azoto, ma in generale le città nel mondo non sono posti, diciamo così, salutari dal punto di vista della qualità dell'aria. E quindi che cos'è che possiamo fare di fronte a questa minaccia incombente? Quello che estinzione Rebellion crede bisogna innanzitutto fare, e qui ci ricolleghiamo un po' a quello che è stato il discorso di prima, è cambiare un po' la mentalità, nel senso, se è vero che dobbiamo essere responsabili, abbiamo questa responsabilità perché ci è stato donato, se vogliamo, questa intelligenza che ci dovrebbe permettere di conservare tutte le altre specie, non solo animali ma anche vegetali, non possiamo permetterci di continuare come stiamo facendo adesso, perché sicuramente non è un comportamento responsabile. E quindi ecco che proviamo con Extinction Rebellion a invertire questa tendenza. Qui ho voluto mettere un breve excursus di quello che è stato la storia del movimento, negli eventi più salienti. Come dicevamo prima, è nato da poco più di un anno in Inghilterra, e nato dalla constatazione che chi dovrebbe essere titolato a preservare, a salvaguardarci, cioè i governi, in realtà non stanno facendo quello che è il loro dovere fare. Quindi noi consideriamo rotto l'impatto sociale e iniziamo questa disobbedienza civile, non violenta, per arrivare ad ottenere quelli che sono i tre obiettivi che vedremo dopo. Ci sono stati appunto due ribellioni internazionali, una ad aprile e una ad ottobre, e si è cercato di iniziare a smuovere coscienze sia della popolazione, ma soprattutto di arrivare a dichiarare quella che è l'emergenza. Dicevo disobbedienza civile, l'ispirazione chiaramente è quella dei grandi movimenti di disobbedienza civile del Novecento, primo fra tutti quello di Gandhi, ma ce ne sono diversi. E perché la scelta della disobbedienza civile? In realtà anche qui c'è stata una considerazione, se vogliamo, scientifica, è stato osservato da più di 300 movimenti del XX secolo che funziona rispetto ad azioni che non sono non violente, quindi a rivoluzioni più violente, c'è molta più probabilità che si arrivi a ottenere quello che si vuole, molta il doppio in realtà. E in più, proprio per la natura non violenta della così, ribellione, c'è possibilità di coinvolgere molta più gente. Infatti l'obiettivo di Future Rebellion è arrivare proprio a quella che è la massa critica, coinvolgere il 3,5% della popolazione, e perché si è osservato che da quel punto in poi il sistema si acquisisce un'inerzia tale per cui si arriva più velocemente al risultato. E vi dicevo, abbiamo tre semplici obiettivi, non è un movimento, per quanto può avere connotazioni politiche, però non portiamo delle soluzioni puntuali imposte ai problemi. Vogliamo però raggiungere questi obiettivi. Nel dettaglio, dire la verità, ovvero arrivare a far dichiarare, appunto, come dicevano i governi, la crisi climatica e ambientale, e arrivare a far sì che tutti i mezzi di informazione ne parlino, perché è un dato di fatto che questi fatti, queste evidenze scientifiche non vengono assolutamente trattati dai mezzi di informazione. Poi vorremmo, una volta riconosciuta l'emergenza, che si inizi subito ad agire per fermare quella che è la crisi, e primo fra tutti a porre fine alle emissioni climalteranti il prima possibile, e possibilmente entro il 2025, è un obiettivo ambiziosissimo, ma quello che vogliamo, chiediamo quello che è necessario, e non importa se è difficile. E poi, appunto, proprio perché non portiamo noi dall'alto soluzioni, vorremmo che fosse tutta la popolazione a decidere quali sono le soluzioni, e visto e constatato che l'attuale politica non permette questo tipo di decisioni, vorremmo affiancare a quella che è la struttura democratica attuale un'altra struttura più partecipata, con delle assemblee cittadine che possano deliberare effettivamente sugli specifici problemi legati alla crisi climatica e ambientale. Abbiamo poi anche una serie di principi che, rispettando i quali in realtà chiunque può sentirsi parte del movimento, e primo fra tutti, l'ho detto, siamo una rete non violenta, quindi facciamo della non violenza proprio la base imprescindibile per essere parte del movimento e per agire in nome del movimento. Non diamo la colpa di questa crisi a qualcuno in particolare, perché siamo tutti dentro questo sistema che possiamo definire tossico, e allo stesso tempo accogliamo tutti, qualsiasi genere, provenienza, ideologia, perché siamo tutti coinvolti e tutti siamo a rischio dell'estinzione. E poi, come vi dicevo, ci focalizziamo su quello che è necessario, quindi fermare le emissioni climalteranti, fermare la distruzione degli ecosistemi, e questo è il nostro obiettivo principale. Chiudo con qualche immagine, sia della ribellione internazionale, quindi fuori dall'Italia, dove è stata ovviamente più partecipata, perché soprattutto in Inghilterra è già molto più avanti la presa di coscienza della popolazione. In realtà c'è anche un'immagine di Berlino, nelle capitali europee è stata molto partecipata, ma nel nostro piccolo, ok, qui c'è il nostro piccolo a Roma, abbiamo per la prima volta, siamo scesi in piazza anche noi, e abbiamo avuto un presidio a Montecitorio, un po' in basso, e abbiamo fatto uno sciopero della fame, 15 ragazzi per una settimana hanno cercato di farsi ascoltare, di poter parlare con i rappresentanti della politica, e ci sono parzialmente riusciti, perché abbiamo avuto un colloquio con il ministro Costa e non siamo riusciti ad arrivare al primo ministro, però diciamo abbiamo avuto un parziale successo. Basta, chiudo qui con dei riferimenti per chi fosse interessato e volesse approfondire su quelli che sono gli altri principi del movimento, quelli che sono legata a come metto, ci sono dei riferimenti, poi potete anche chiedere.